Eccoci qui, buonasera a tutti da questa splendida radio che è Isnow Radio, è lo spazio dedicato alla scrittura, quindi ai libri, un libro al giorno. Oggi ospita Gianfranco Iovino. Buonasera Gianfranco, eccomi, benvenuto qua. Tra noi.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Buonasera.
Grazie a te. Allora, Gianfranco Iovino è uno scrittore e è un giornalista anche, poi insomma spiegheremo un pochino anche un po' della sua biografia. Abbiamo qualche notizia. Gianfranco, sei nato a Roma, sei vissuto a Torre del Greco fino a 30 anni, risiedi a Verona, quindi sei un po' un apolide, diciamo.
Sì, ormai non so più qual è la mia
qual
città,
è la tua città. E, la sua vera passione è progettare musica, quindi tu ti trovi per caso su una radio anche abbastanza ascoltata, che è Isnow Radio, è una radio locale del Molise, da cui io parlo, che è precisamente Isernia, però ha degli ascolti abbastanza rilevanti, quindi sono veramente contenta di averti qui, perché così facciamo conoscere la tua opera. Tu sei un appassionato di musica, sei un compositore di musica, sei uno scrittore, quindi ti sei dedicato alla lettura, la scrittura creativa, e sei anche hai fatto anche esperienza di fonico, assistente al messaggio e così via. Scrivi per rubriche di recensioni letterarie e cerchi di far conoscere un po', come me, anche di scrittori emergenti, e cercare di, insomma, in qualche modo di far affrontare o comunque far conoscere, portare la visibilità a questi scrittori, e io stasera lo voglio fare con te. Tu hai scritto diversi libri, io ho letto già qualcosa, qualche tua opera in passato, imprecisamente Io sono Paola, però stasera parleremo di Abbracciami, e già insomma questo titolo fa capire un po' anche il tono e il contenuto un pochino veramente molto toccante. Io l'ho letto tutto il libro, come faccio di solito quando presento un autore, e c'è sempre ricorrente questa parola, appunto, abbraccio, che potrebbe funzionare o comunque funziona come il deterrente a tante situazioni di dolore, di sofferenza, ma anche semplicemente di tenerezza da affrontare con l'altro. Quindi è molto molto incentrato questo racconto su un problema che secondo me è il successo di questo tuo libro, poi ce ne parlerai, non parlerò io assolutamente, sì. Voglio che parli tu. È proprio dovuto secondo me alla centralità di questo argomento, che è quello del bullismo e del cyberbullismo, che è un argomento centralissimo nella nostra società, e insomma tocca un po' tutti, a tutte le età. Tu parli però di un protagonista che è un adolescente. Allora io vorrei chiederti appunto di parlare di questo tuo protagonista, di parlare anche di qual è stata la perché hai scritto di bullismo, perché hai scritto questa storia, e qual è stata la tua fonte di ispirazione, se c'è stata, perché credo che poi un po' tutti noi abbiamo una radice nella composizione.
Bene, allora vediamo se riesco a essere a incuriosire i tanti radioascoltatori.
Assolutamente.
In onda. Abbracciami, questo è il titolo del mio ultimo romanzo. Credo che già dal titolo sia abbastanza evocativa questa necessità del protagonista, ma alla fine un po' di tutti noi, in un tempo dove se accendiamo la TV e ci concentriamo sul telegiornale, proprio di abbracci non si parla, si parla solo di guerra e di violenza e di questa volontà di farsi così troppo facilmente del male, perché noi ci siamo disabituati a questo gesto così naturale quanto spontaneo dell'abbraccio, attraverso il quale noi, restando in silenzio, possiamo trasmettere tantissime emozioni a secondo dell'intensità della stretta o del tempo in cui siamo legati ad un altro corpo, per cercare in quella combinazione di trasmettere il più possibile un senso, se non di appartenenza, soprattutto di necessità, questa necessità di dolcezza e di un po' di attenzione maggiore, che è quella che chiede un po' anche il protagonista di questo mio romanzo, che è Andrea, un ragazzo di 17 anni che ha il terzo anno della scuola da geometra, per cui un'età abbastanza difficile, dove si fa a botte con se stessi perché non si sa mai bene da quale parte stare e cosa si vuole raggiungere nella vita, perché quella è un'età formativa. E il peccato che gli si può addossare a questo Andrea è quello di credere davvero che ci si possa esprimere in libertà il proprio modo di essere. Lui è un omosessuale che a scuola ne pagherà le conseguenze di questa sua modalità di mostrarsi e dimostrarsi, diventando l'oggetto di continue vessazioni, atti di bullismo, violenza, per il semplice fatto che lui non sa difendersi, non sa reagire, preferisce restare in silenzio, addirittura farsi umiliare dal suo stesso modo, incapace di saper
reagire in qualche maniera.
Sì, di sapersi dare un modo per far capire che lui ha il diritto di esistere, di esistere come vuole lui. E poi va a finire che in questa realtà, dove arriverà un punto dove è forte l'idea che forse è meglio non uscire per strada perché il mondo è un posto dove non ci sta bene, e allora è meglio rifugiarsi in casa e sprecare gli anni migliori della sua vita, arriva così inaspettatamente l'amico molto più anziano di lui, incontrato per caso.
Infatti a me questa figura mi è piaciuta tantissimo, te lo devo dire. Se ci puoi dire qualcosa di Antonio, senza spoilerare
troppo,
altrimenti insomma poi il libro non viene letto. Però Antonio è l'altra faccia della medaglia, è quello che
è
proprio...
Senza andare nel dettaglio della trama, per far capire che ci sono delle realtà, come per esempio questo nonno abbraccio, questo Antonio che è messo lì in una casa di riposo in attesa della morte, quando invece sa di poter dare tanto e forse alla fine è un aiuto fondamentale.
Lo ha dato anche tanto aiuto,
tantissimo. È per questo dico, poi ovviamente la trama è giusto che venga letta per lo sviluppo stesso, però questo tema, Marilena, io mi sono reso conto che è maledettamente presente, purtroppo se ne parla troppo poco, fino a quando non diventa cronaca, cioè atti veramente violenti, ma è continuo ed è dai tempi che esiste questa mania persecutoria verso il più fragile, il più debole, perché poi vengono etichettati come scherzi adolescenziali, scherzi della scuola, che poi verranno dimenticati. Ma invece no, ci sono certe coscienze che da quei momenti non riescono più a farsi una propria sagoma protettiva e resteranno il resto della vita sempre in disparte per paura di essere troppo al centro dell'attenzione, per cui per conseguenza essere oggetto di critiche, di bullismo e quanto altro. E chi non sa reagire molto spesso l'unica soluzione che ha è fuggire e nascondersi, e questo è un vero peccato, perché è una violenza che si fa su un essere umano.
Assolutamente. E d'altra parte tu, insomma, il tuo libro ha a che vedere un po' anche con questa associazione, cioè c'è una sorta di collaborazione con gli invisibili, di cui io non sapevo l'esistenza. Se ci puoi parlare di questa associazione e di quello che è stato per te, che cosa tu hai fatto per loro, insomma, scrivendo questo libro.
Tu che mi segui sai che il mio mestiere è un altro, io sono giornalista ma sono direttore commerciale di una società di sicurezza privata, e questa passione per la scrittura mi è ereditata dagli miei anni napoletani, quando ho fatto commedia, quando ho fatto musica alla piano bar, salendo su a Verona la possibilità mi veniva data, offerta proprio da questa scrittura creativa, di creare dei personaggi, delle storie e farle diventare libri, che hanno avuto più o meno un discreto successo. La particolarità che a volte io metto sempre in secondo piano, perché non vorrei che fosse travisato o compresa male, io i diritti d'autore sulle vendite li destino sempre a fondazioni, associazioni che sono direttamente collegati alla trama. Hai citato prima Io sono Paola, che poi è il riadattamento di Oltre il confine, che parla di pedofilia, e io l'ho destinato prima alla Fondazione Barbareschi e poi alla Caramella Buona, che trattano e combattono la pedofilia e la pedopornografia. In questo caso qua, parlando di bullismo, mi sono legato a un'associazione di Verona che si chiama Gli Invisibili, perché con loro si è deciso che dai diritti d'autore, per cui quanto riusciremo a recuperare da queste vendite, verrà fatto un progetto educativo nelle scuole secondarie di Verona e provincia, per cercare di andare nelle scuole e parlare un po' di questo fenomeno, lasciando spazio a chi realmente ha il coraggio almeno di alzare la mano per capire se è un bullo o un bullizzato, dare la voce un pochettino ad entrambi e far capire.
Appunto, gli invisibili, che molto spesso risultano invisibili, è la parola stessa che evoca quello che insomma è la realtà. D'altra parte io sono una docente, oltre che essere diciamo anche una giornalista, o comunque mi piace scrivere, come tu sai, ma soprattutto sono una docente e so su questo terreno da più di 30 anni, per cui ne ho viste veramente di tutte. E in questo periodo devo dire che forse prima non si prestava molto attenzione, perché come dicevi tu erano scherzi adolescenziali,
erano diversi,
però io guarda, se anche nella mia memoria personale posso rintracciare alcuni episodi alla luce delle conoscenze che ho adesso e dell'esperienza che mi sono fatta sul campo e degli studi che ho fatto, insomma, che effettivamente erano proprio degli atti di bullismo di cui anche io sono stata vittima da piccola.
Quindi
insomma, che poi insomma i miei genitori, poi mia madre si è arrabbiata, però non si parlava di bullismo, ma effettivamente tu parli anche di cyberbullismo, perché qui c'è una dinamica, diciamo, nella tua trama, che è ben congegnata, insomma ben scritta, in questa dinamica che praticamente prevede che la dinamica che praticamente ha a che vedere, scusami se mi sono un po' interrotta, che ha a che vedere con la diffusione di immagini. E quindi c'è una forma di cyberbullismo che anche in questo caso può sfocia in atteggiamenti che sono distruttivi, veramente distruttivi, perché nel momento in cui si l'immagine viene macchiata di questo, come nel caso di questo tuo protagonista, insomma la cosa comincia a diventare veramente molto seria, perché la rete poi...
Quel bullismo, scusami Marilena, voglio aggiungere qualcosa.
Sì,
che
assolutamente,
tu l'hai citato prima, no?
Devi.
No, che tu dicevi abbiamo subito un bullismo diverso. Io l'ho subito a modo mio, perché ero figlio unico, protetto sotto una campana di vetro bella, bella spessa, vivevo la realtà di Napoli, della provincia di Napoli, per cui non mi è stato insegnato per strada a difendersi o a reagire, per cui sono stato sempre un pochettino messo in disparte e poi ho dovuto faticare per trovarmi una mia posizione sociale. Ma erano atti finalizzati a una violenza un pochettino più leggera, poi allo sfottò, queste cose molto esili alla fine, perché poi davvero si dimenticano. Ma oggi è diverso, oggi c'è questo strabenedetto bene assoluto sociale che è la rete, che invece ha diffuso anche dei fenomeni clamorosamente pericolosi. Oggi è bello filmare qualcuno che è caduto per terra oppure che viene picchiato, piuttosto che andare lì e prendere le sue difese oppure aiutarlo ad alzare, perché poi alla fine il tuo video che ha preso quel momento ti fa diventare importante per un attimo, ma non è quella la vera forza di cui abbiamo bisogno oggi. Noi abbiamo bisogno non di video e di foto, noi abbiamo bisogno di persone che realmente, davanti al dolore, davanti alla violenza, e ritorno al mio testo, aprono le braccia e siano più disposti ad accogliere, ad ascoltare e ogni tanto dire vieni qua, allontanati da chi non ti merita. O peggio ancora, perché nel bullismo di oggi è vero che l'orco è colui che bullizza, ma i complici sono coloro che stanno ad assistere senza fare nulla, o peggio ancora girare le spalle, andare via di...
Assolutamente.
commentando, sì, questa non, è meglio che non ci impicciamo di questa storia qui.
Sì,
quello
sì, sì,
quello
sì.
Inevitabilmente crea solo ed esclusivamente un margine ancora più esasperato tra chi subisce e chi invece continua con questi atti, perché sa che ci avrà sempre un pubblico, avrà sempre una platea, e mal che vada basta un telefonino per poi ridicolizzarti, e ci sono casi passati dove c'è chi si è ammazzato perché
certo.
non ha saputo vincere. Quella,
molto molto pericoloso, molto molto pericoloso, perché insomma viene scalfita la propria identità, viene insomma lesa la propria persona, e si è vittima di angherie di qualsiasi tipo, che poi diffuse in rete, ma sono accadono purtroppo delle cose veramente strabilianti, veramente strabilianti. Quindi
nel protagonista c'è l'aggravante di essere omosessuale, per cui diventa ancora di più legittima addirittura l'odio verso su di lui, proprio perché è un diverso.
Sì, ma c'è il body shaming, c'è il revenge porn, sono tante, e qua c'è qualcosa anche del revenge porn, insomma.
Ma tu lo vivi a scuola, per cui
quindi no, ma anche nel tuo testo
certo.
c'è il revenge porn, quindi comunque sono tutte tematiche attualissime di estrema importanza, quindi probabilmente il tuo libro arriva di più anche perché c'è sicuramente l'architettura della storia, della trama, dei personaggi, però è anche un tema e di contro c'è un tema anche quello abbastanza importante, che è quello degli anziani, perché poi alla fine questa figura che è stata presa in prestito per poter sorreggere, tant'è che poi quando non c'è più sia proprio uno scossone il protagonista, ma anche il tema, cioè io l'ho letta in maniera molto, mi ha fatto molta tenerezza, insomma, questa persona anziana, un po' dimenticata dal mondo, dai suoi figli, che aspetta dietro da una finestra.
Avevo bisogno di mettere a confronto tre generazioni diverse,
infatti
Andrea,
l'hai fatto.
La sua famiglia e questo nonno Abbraccio, perché davvero se noi impiegassimo un po' più di tempo ad andare in queste strutture, in queste RSA, in certi ospedali, in certi contesti dove c'è la solitudine ed è molto diffusa, ci renderemmo conto, uno, che sono anime in pena, due, che hanno tanta storia da raccontare, e tre, che quelli possono essere davvero i tramiti con i quali incoraggiarsi, infondere un pochettino più di speranza e fiducia, perché loro hanno ancora qualcosa da dirci e da darci, piuttosto che metterli parcheggiati in un posto desolato in attesa che arrivi la morte, perché quello è vergognosamente brutto da subire.
Sì, infatti mi è piaciuto, ma io l'avevo capito l'intreccio qual era, e quindi c'è un po' di la condizione sociale, poi c'è quest'isola di Procida che insomma la descrivi, è bellissima come ambientazione, un po' fuori dal mondo, ma calata invece in problematiche sociali e educative scottanti, come può essere appunto quella del bullismo, ma anche l'abbandono degli anziani, di questa persona che dignitosamente, che ha fatto una vita dignitosa, e poi invece è stato portato in questa clinica super, che può essere di lusso quando vuoi, ma comunque è un modo per scaricarsi un po' il peso, no? Che può avere un anziano.
Un figlio che dice: io ti metto nella migliore casa di riposo che esista, perché tu meriti le maggiori attenzioni. Ma lui non ha bisogno di attenzioni da estranei, vorrebbe che ogni tanto il figlio lo andasse a trovare, oppure che ogni tanto un viso familiare gli chiedesse come stai.
Sì, quindi c'è questa sorta di aiuto reciproco e del protagonista e di Antonio nei confronti del protagonista, perché sono due generazioni a confronto, distanti, molto distanti tra di loro, ma c'è una sensibilità particolare del protagonista, come c'è una sensibilità particolare della persona anziana, quindi è molto molto bello, mi è piaciuto molto questo intreccio, devo dire, questa combinazione. Sì, è un tema poi a me caro.
Ma ci sono messo un po' di anni, ma ci sono riuscito.
No,
perché
ma
poi,
sei bravo.
La difficoltà è scrivere qualcosa che interessi, che ti porti alla fine. E io sono sempre appassionato dei romanzi che quando arrivi alla fine ti dispiace perché
lasciarli, perché è come se fosse un compagno di viaggio. Sì, mi è capitato.
Come i belli che poi ti dispiace che finiscono,
che
perché
finiscono.
Vorresti sapere come continua. Ecco.
Sì, è vero, è vero. Ci sarà una continuazione?
Non parliamo più di bullismo. Un altro, però, questo è soltanto un'ipotesi, un altro male molto che vive nel sottobosco insieme al bullismo, sai cos'è? È la dipendenza dai problemi alimentari che diventano poi anoressia, bulimia. Anche questo è un tema che i primi giorni di un figlio che dice non ho appetito oppure mangio poco, crediamo che lui davvero non abbia appetito, e poi quando
si nasconde invece.
Quando invece ci rendiamo conto che perde peso e diventa sempre più uno scheletro, forse è già troppo tardi. E allora certi problemi vanno affrontati, vanno capiti. Se posso,
perché siamo complessi, Gianfranco, siamo complessi.
Ma io credo, sai perché? No, Marilena, perché a noi la paura del dolore ci porta sempre ad allontanarci un po'. C'è gente che se accende la TV e c'è un programma che parla, che ne so, di malattie, di tumore ed altro, gira canale perché crede che così non
evita il problema,
non va evitato il problema, perché purtroppo ci sono, e forse ci possiamo preparare meglio a queste cose.
Bravo, queste sono veramente sante parole, le dobbiamo diffondere queste parole, perché dalla sofferenza non si scappa, io sono convinta di questo.
Assolutamente.
Bisogna allora affrontarla.
Anche su un libro come che parla di bullismo, di omofobia e del rapporto da tutelare degli anziani, può servire. Io ho un po' di incontri da qui a quest'estate nelle biblioteche, nelle scuole, perché poi
bellissimo.
Mi rendo conto, vedi, che anche un libro può aiutare quantomeno a parlarne. Per me già la mia vittoria non è vendere migliaia di copie, anche se spero, ma la cosa più importante è parlarne, cioè diventa un veicolo.
No, ma poi ti fa onore veramente, ti fa onore questo fatto che scrivi dei libri con insomma una persona molto sensibile, perché scrivi dei libri con tematiche cruciali, molto molto, come dici tu, che parlano di sofferenze. Non è molto meglio scrivere un romanzetto rosa che scrivere
parlano
di questo?
Parlano
di vita, bravo. Ecco perché ho detto sono complessi, siamo complessi, perché effettivamente è così, cioè tutti i problemi che tu hai citato sono problemi che si affrontano tutti i giorni e che fanno parte della vita umana e della psicologia umana, perché tutto viene dalla testa, insomma, e dal contesto sociale, dalla formazione, insomma.
E i dolori, come i problemi, non si risolvono scappando, ma cercando di capirli e casomai provando anche ad affrontarli.
Ad affrontarli, senza superficialità. Senza superficialità.
Se non ce la fai da solo, ci sono i supporti, ci sono le strutture, c'è la psicologia, c'è la medicina, c'è lo studio. L'importante è che tu denunci, perché oggi un figlio ha paura di andare a casa e dire alla madre, al padre, sai, io sono bullizzato a scuola, perché molto probabilmente i genitori non sono pronti ad affrontare l'argomento e casomai con estrema leggerezza potrebbero invogliarlo a dire: ma come, non sai reagire? Non è quella risposta, perché lui non sa reagire, per cui si sente ancora più umiliato all'idea che non è una delusione anche per i suoi genitori, per cui ti porti tutto dentro e quel peso diventa un macigno corposo che poi non riesci più a reggerlo, perché i pesi, per sopportarli, li devi condividere, e se non li puoi condividere neppure in famiglia perché non saresti capito, Marilena,
diventa
allora
un problema grosso.
Resti nella tua stanza, nelle tue quattro mura, e lì non fai altro che morire dentro ogni giorno di più.
E il rapporto con la musica invece, insomma, qual è per te oggi, visto che
la musica è la mia, dopo la scrittura, la compagna più fedele, perché la trovi sempre, è sempre disponibile, per cui giro tanto l'Italia in macchina, per cui diventa sottofondo quotidiano e costante delle mie attività. L'ho fatto per tanti anni come compositore, come piano bar, ho speso tanti sogni nei riguardi della musica, ma credimi, sono tantissimi giovani che poi iniziano questo percorso sognante e poi lo abbandonano perché è abbastanza complicato e difficile, però 100.000 volte è meglio. Ringrazio il mio tempo che ho vissuto in una cantina a provare ore e ore una canzone, piuttosto che oggi troppi giovani si perdono casomai sui social o hanno altri modi meno meno da farsi ricordare nel tempo di come passano il tempo. Io li ricordo tutti quelle sere a cercare la nota giusta per fare una bella esibizione, oppure a depositare un sogno a una nuova canzone sperando che arrivasse a chissà chi, ma pure se non sei arrivato, come si dice, è bello il viaggio, il percorso non il traguardo. E io nel percorso che ho avuto con la musica sono certo che, nonostante tangibilmente non mi ha dato molto, però a livello emotivo e di crescita proprio caratteriale mi ha dato tutto, perché mi ha insegnato a sognare.
Questa è una cosa veramente bella e dobbiamo trasmettere questo messaggio positivo, perché ecco, tu nel tuo libro comunque poi alla fine c'è un messaggio positivo, dai, perché alla fine bisogna affrontare i problemi nei testi, comunque insomma divulgare, ed è un'azione questa veramente meritoria, meritoria, però bisogna anche dare un messaggio di speranza, perché in questo momento storico, in particolar modo, come tu hai detto, è una società in piena trasformazione, ma anche in piena decrescita da tutti i punti di vista, per cui è importante che si dia un messaggio di speranza. Io lo dico sempre quando presento i libri alle nuove generazioni, a tutti.
Sì, ma se ci facciamo affossare solo dalle desolazioni, noi resteremo sempre più soli, perché crederemo che nessuno mai può entrare nelle nostre profondità e capire dov'è il fondo, e non è quella la soluzione. Mi rifaccio un attimo alla musica e poi credo che ci dobbiamo salutare.
Sì, vabbè, ma possiamo stare, non ti preoccupare, la nostra radio è una radio inclusiva.
Ma io adesso ti sfido, nel senso buono, a dire: beh, organizzami una giornata giù a Isernia e sarebbe bello un incontro
perché
con gli
alunni,
e casomai fare un incontro tipo radio, che lo farei molto volentieri, ma questo lo parliamo in separata sede.
Sì.
Per quanto riguarda le canzoni, invece, che poi sono comunque depositarie, sono calamite di speranze, sogni o comunque anche di compagnia, io ho scritto un romanzo, è una raccolta di racconti, sono solo canzoni, sono 18 storie inedite che hanno come trama, come ispirazione, le canzoni di musica leggera italiana, La donna con cannone di De Gregorio, Anna e Marca di Lucio Dalla.
Ma che bello!
Perché credo per davvero che in ogni canzone, noi poi ne prendiamo durante la vita alcune, le facciamo nostre, ci possiamo creare dei personaggi. Io ho provato a creare dei personaggi molto inventati, ma molto vicino alla realtà.
Poi
alla fine quello l'ho destinato alla Lega del Filo d'Oro di Osimo. Ed è bello, perché poi so che alcuni di quei racconti ogni tanto vengono letti, perché anche chi non vede, non sente, non parla, non può essere precluso o escluso il diritto di immaginare cos'è un'emozione, e a volte anche la voce, anche un raccontare crea emozione. Io, vedi, sono piccoli frammenti che messi insieme poi generano la mia vita, intesa come sotto forma di passione, per cui la mia vita da scrittore, da giornalista. E se anche ho regalato un sorriso a chi vive perennemente nel buio, ho fatto il mio il mio successone è quello,
che capisci? Bello. La casa editrice è là del libro?
Di Abbracciami è Capponi, Capponi è editore di Ascoli Piceno, che ha come distributore la Messaggeria Libri, quella di importante, per cui ha una bella diffusione. E gli altri precedenti, vabbè, sono tutte case comunque medio grandi, tutte non a pagamento, che credono in quello che scrivi, e sono pronti a diffondere quelle ore che tu sei la scrittrice, parlo a te, ma lo sai bene, quelle ore che noi dedichiamo in solitudine a creare queste storie fantasiose, più o meno reali, per poi affidarle a chi dobbiamo riservare il massimo rispetto, perché investono, oltre che soldi, del tempo per leggerci.
Per leggerci,
cui loro meritano il massimo delle attenzioni e del rispetto.
Assolutamente. Gianfranco, io sono veramente contenta di averti avuto in questo mio spazio, e sicuramente saranno contenti anche i tantissimi radioascoltatori, perché insomma abbiamo dei numeri abbastanza buoni rispetto anche a questo spazio da me, diciamo, ideato, creato e diffuso.
Ti invito sul mio sito, allora, almeno.
Infatti ti stavo dicendo, no, stavo dicendo che io sono andata a curiosare prima di incontrarti e ho visto questo tuo sito, quindi diciamo anche ai radioascoltatori che hai un sito ufficiale, Gianfranco
Iovino.it,
e quindi potete andare a insomma a curiosare, a vedere insomma quello che, chi è.
Ci sono un po' di mie canzoni inedite, un po' di racconti, un po' di,
insomma, la tua arte a tutto tondo.
La tua anima e la tua arte
declinata nella tua arte, la tua anima declinata nella tua arte. Benissimo.
E poi ti ho strappato questa promessa, per cui quanto prima ci vediamo a Isernia, prima dell'estate,
perché
volentieri, perché credo che poi qualsiasi incontro, Marilena, se è dettato dalla volontà di creare aggregazione, capisci?
Me sfondi una porta aperta, perché io questo faccio, oltre a insegnare e avere contatti sociali, questo
mestiere,
è il mio mestiere, fare quello di avere...
Difficilissimo, che è quello di educare, soprattutto a riflettere, ancora prima che insegnare, devi educhi a riflettere, a capire quali sono le diversità.
Assolutamente.
Mai come in questo momento, dove siamo tempestati da brutte notizie, brutti fatti in giro, forse c'è bisogno di differenziarsi dalla massa, proprio cercando di essere una voce fuori dal coro e dire: no, ma io la penso diversamente perché... Ecco, è solo così forse possiamo migliorarlo un po'.
La capacità di analisi, di critica,
brava.
Queste sono diciamo gli aspetti formativi più importanti che la scuola deve...
Difficilissimi.
E poi diffondere la bellezza, perché insomma, diciamocelo, insomma, noi che scriviamo, noi che facciamo un po' anche quest'opera di diffusione, io almeno traggo molta bellezza nelle cose che faccio, anche nei momenti più tristi della mia vita, perché cioè è come un paracadute, insomma, è un salvagente la scrittura, la lettura o qualsiasi
non
forma.
Non so chi l'ha scritto, ma la tristezza, se non viene vissuta come una cosa brutta, alla fine serve perché ti migliori da quel, da quel vuoto, da quella desolazione. Se tu ne vieni, il famoso ciò che non uccide fortifica, no?
Fortifica,
se tu la sai reggere, quella tristezza, ne sai dare una risposta e soprattutto una ragione, tu non ricadi più in quella desolazione e forse puoi aiutare anche altri che incroci nella vita. Io ci sono già passato, sai, potresti fare così, diventi, non dico un educatore, ma quantomeno
un esempio.
Bravo, un consiglio da dare.
Un esempio, perché poi noi abbiamo bisogno di esempi, quindi
nessuno è perfetto, sai?
Nessuno è perfetto, abbiamo tutti bisogno di esempi per tutto l'arco della vita, insomma, in questa educazione permanente, la chiamerei.
Diceva Edoardo: gli esami non finiscono mai, e era fermamente convinto che avesse ragione.
Sì, proprio educazione permanente, c'era questo concetto fino a qualche anno fa nella scuola, quando io ho studiato pedagogia, psicologia, si parlava proprio di questo, dell'educazione permanente. Adesso si è perso anche un po' questo, devo dire che sta andando un po' tutto a rotoli. Se ricordo il mio passato anche di studi, insomma, evidentemente le cose cambiano.
Le cose cambiano,
si evolvono, oppure c'è un'involuzione, ma comunque cambiano, in qualsiasi modo, ma cambiano.
Bene. Noi non ci arrendiamo.
Ecco. Assolutamente no, quindi questo messaggio di speranza, e soprattutto insomma invitiamo i radioascoltatori a leggere questo bel testo che si intitola Abbracciami, di Gianfranco Iovino, che io ringrazio di essere stato con noi, di avere avuto questa bella, diciamo, chiacchierata con te. Mi è piaciuto chiacchierare con te e insomma ti auguro una splendida serata, e quando vuoi
è solo un arrivederci
quando vuoi sarai nostro ospite assolutamente nella nostra regione piccolissima, il Molise, che non esiste ma che esiste, perché esistiamo come entità tutti quanti,
in qualsiasi
parte d'Italia.
Conosco perfettamente, e conosco soprattutto la genuinità della tua terra e dei tuoi abitanti, però c'è soltanto bisogno, vedi, anche una radio, anche una chiacchierata tra amici può servire, perché poi alla fine conosciamo tante realtà, tante belle persone.
C'è lo scambio.
Tutti hanno sempre qualcosa da dirci e da darci, per cui tutti hanno una storia e tutti meritano di essere ascoltati.
E con questo veramente ti auguro una bellissima serata, ti auguro tante cose belle per il tuo libro, per la tua persona, per la tua vita, e arrivederci a presto. Ciao Gianfranco.
A presto.
Bene, radioascoltatori, con questo vi saluto. Siamo stati in compagnia di questo autore molto interessante, come avete potuto ascoltare. Vi do appuntamento a venerdì con la mia rubrica Raccontami, e più in là con un altro autore sicuramente, o autrice. Ultimamente sto andando più con gli autori in questo inizio d'anno, però ci saranno anche delle autrici. Una splendida serata sempre da questa splendida radio che is now radio.